relatori avranno già assegnati 10 minuti per il loro intervento, però due cose credo vadano dette. Innanzitutto saluto voi tutti presenti, anche chi ci segue in diretta sulle frequenze di Radio Primiero. Mettere intorno ad un tavolo diverse persone con competenze, storie, vissuti diversi, mettere intorno a un tavolo e far parlare istituzioni e soggetti sociali credo sia un risultato importante che hanno raggiunto le sigle che hanno messo a punto questo incontro. I temi che verranno trattati in queste due giornate sono della massima attualità: di sviluppo sostenibile, di montagna, di acqua, di ambiente, di partecipazione dei cittadini, di come coniugare soprattutto sviluppo e ambiente si parla sempre di più, anche se non ancora abbastanza. E qui senz'altro la colpa è anche del mondo dell'informazione. Ma anche nelle istituzioni, nei nostri comuni, nelle nostre istituzioni locali occorre parlare di più di questi aspetti dello sviluppo. E forse, lo speriamo, queste due giornate potranno essere uno stimolo anche in questo senso. Il dibattito di questa sera, il confronto, avviene in coincidenza di due momenti importanti. Il primo è l'avvio di modifica del nuovo piano urbanistico provinciale, quindi questa fase che vede al lavoro la provincia ma anche le amministrazioni locali. La seconda coincidenza importante è il fatto che questo incontro avviene nel momento in cui è avviata la fase che porterà al varo della nuova comunità di Valle di Primiero. Quindi io credo che i contributi che usciranno in queste due giornate potranno essere sicuramente importanti anche per il percorso dei comuni e del comprensorio che hanno iniziato a fare per predisporre il nuovo statuto. Iniziamo subito perché abbiamo, come dicevamo, dei tempi abbastanza importanti per essere rispettati, nel senso che al termine degli interventi è previsto anche un confronto con il pubblico. Cedo subito il microfono al presidente del comprensorio Cristiano Trotter per un saluto iniziale a queste due giorni.
Grazie, un saluto anche da parte mia a tutti i partecipanti e agli organizzatori di questa serata. Sono stato chiamato in qualche maniera a introdurre questi lavori per il ruolo istituzionale che riveste il comprensorio, quindi come Presidente del Comprensorio stesso. In realtà mi piace dire che il mio saluto introduttivo non vuole essere tanto istituzionale ma quanto compartecipe della serata stessa, di questo dialogo, di questa iniziativa. Compartecipe quindi come soggetto attivo della comunità e delle valli di Primiero da noi amici. L'iniziativa, se si legge sia gli elementi promozionali della serata, sia il volantino che abbiamo questa sera qui tutti davanti, si propone e parla di futuro sostenibile, di idee a confronto, di partecipazione e condivisione delle scelte, di un nuovo rapporto con il territorio, di alleanza di intenti. Sono tutte parole importanti. Bene, il comprensorio di Primiero, in realtà insieme ai comuni del Primiero e anche ad altri partner istituzionali e imprenditoriali del Primiero, ha dato avvio nel 2004 a un primo processo di Agenda 21, titolato proprio Cominciamo dall'acqua. Quell'esperienza di partecipazione, di condivisione in un'ottica di sviluppo sostenibile si è poi ampliata anche ad altre tematiche, ma in sostanza, al di là delle tematiche affrontate, appunto delle materie trattate, credo sia importante ricordarla come esperienza di prima compartecipazione alle decisioni pubbliche nelle nostre valli. Metto in relazione questa esperienza che sta procedendo e non sappiamo ancora in che modo si concluderà, ma non si concluderà effettivamente perché è nostra intenzione farla trapassare, farla trasferire, trasformare in un nuovo metodo di compartecipazione, anche in un'altra fase importante che ci aspetta a breve, è quella che ricordava Walter nella sua introduzione, è quella della costituzione della comunità. Perché secondo me è importante mettere in collegamento queste due esperienze? Perché in realtà queste due iniziative, la costituzione della comunità e la conclusione o la continuazione di Agenda 21 condividono il criterio della partecipazione alla decisione pubblica. Io credo che la nostra comunità, nel principio, che tutto il sistema di riforma istituzionale della provincia che ora si sta mettendo in atto deve affrontare, la nostra comunità deve in qualche maniera fermarsi e per riflettere, per capire meglio come decidere il proprio futuro, questo proprio nell'ottica della responsabilizzazione dei territori della provincia. Ecco allora che questi momenti sono importanti non tanto o non solo per le materie che verranno trattate, ma secondo me proprio per un nuovo modo di approcciarsi alle problematiche che sono comuni. In questo senso io auspico che queste due giornate, questi due incontri, queste due giornate di incontro possano portare a un nuovo modo condiviso di affrontare appunto i problemi. Mi piacerebbe che non si perpetuasse, lo dico chiaramente, una sorta di contrapposizione quasi precostituita tra amministrazioni pubbliche da un lato e soggetti e della partecipazione civile dall'altro e sociale. Vorrei che il dialogo venisse innanzitutto inteso nel senso di capire le ragioni degli altri, anche perché si parlano di temi comuni e pertanto è inutile farsi la guerra tra componenti della stessa comunità. Vorrei anche che l'incontro servisse appunto a creare un metodo condiviso di compartecipazione che non si fermerà in queste serate, in queste occasioni, ma tanto più avremo bisogno da qui in avanti proprio per costituire nel migliore dei modi la nostra comunità. Auguro un buon lavoro a tutti i partecipanti e vi ringrazio. Buonasera.
Grazie al presidente del comprensorio Cristiano Trotter. Ed entriamo ora nel vivo del nostro tavolo di lavoro. Non ho presentato ancora i relatori perché li conosceremo strada facendo. Segnalo che rispetto al programma che abbiamo non è con noi il consigliere provinciale Roberto Bombarda per motivi di salute. Gli altri relatori invece ci hanno tutti raggiunti e li salutiamo nuovamente. Lascerei subito la parola a Flavio Taufer del Comitato Difesa Torrente Vanoi, che ha il compito di segnalarci le ragioni di questo incontro.
Ecco, ringrazio, buonasera a tutti. Ecco, cercherò di essere breve chiaramente e di darvi appunto quelle che sono le ragioni fondamentali che ci hanno condotto qui e mi pare anche con un pubblico e con dei relatori che questa sera e nelle serate seguenti avranno modo di dire le loro ragioni appunto ed esprimere quelle che sono le loro esperienze in vari settori, per cui volevo dire, ecco, se siamo arrivati a questo, siamo arrivati attraverso un percorso anche abbastanza lungo, non certo facile, e il momento iniziale è stato quello che ci ha di chiederci un po' quali fossero le ragioni che portavano a nuovi sfruttamenti del torrente Vanoi. E come sapete è un torrente, uno dei rari casi di torrente alpino che conservano ancora un certo grado di naturalità. Già nel passato avevamo avuto modo di metterci a confronto con ipotesi di sfruttamento di questo torrente e per fortuna quelle ipotesi sono state anche allontanate. Ora nuovi progetti, nuove iniziative di sfruttamento, soprattutto a livello idroelettrico, ecco, ci hanno talmente preoccupato al punto che non solo noi, ma diversi gruppi di persone, diverse persone che hanno a cuore la salute, la salvezza, l'utilizzo e il valore di questo torrente, ecco, ci hanno motivato a creare questo momento di incontro. Effettivamente preoccupazione perché se questo è uno dei pochi torrenti che ancora ci rimangono, pensare che un'ulteriore ragione di sfruttamento potrebbe privarci, ecco, di questa risorsa, chiaramente fa pensare al momento attuale, ma fa pensare anche a quello che sarà un futuro delle nostre valli, delle valli che purtroppo stanno subendo continui attacchi, continui situazioni che mettono un po' a repentaglio quella che poteva essere un'identità, un futuro ragionevole e sostenibile. E appunto sul termine sostenibile qui chiaramente si aprirebbe tutto il dibattito, ma non voglio entrare in merito a questo. Cosa lasceremo in eredità alle nostre generazioni future? È tutto da decidere, è tutto da vedere. Io spero che nell'evoluzione anche prossima di questa comunità di valle, ecco, si potrà pensare a delle soluzioni che possano tener conto anche delle necessità pubbliche, delle necessità ambientali, delle necessità paesaggistiche, delle ragioni che ci facciano mantenere determinate ambienti in uno stato di naturalità e di utilizzo utile a tutti e non solo destinate allo sfruttamento, così come spesso succede. E parlavo appunto che il comitato in prima persona aveva avuto i primi dubbi e le prime rimostranze riguardo questi progetti, poi al comitato si sono unite altri gruppi, altre persone, al punto che il motivo di approfondire il discorso e di creare una certa attenzione riguardo questo problema, ecco, ci ha portato a queste serate e non solo, siamo anche in questo momento partecipi di quello che è il processo amministrativo in corso per le richieste appunto fatte di nuovo sfruttamento del Vanoi. Cerchiamo di sensibilizzare il più possibile la gente affinché si occupi sempre di più di quello che è il problema legato all'acqua. Abbiamo organizzato questo, organizzeremo forse altre cose ancora grazie anche ai contributi che ci stanno pervenendo a sostegno delle nostre azioni. E è stato oltremodo utile in questo caso l'aver avuto il sostegno dell'Ecomuseo del Vanoi e di tante altre associazioni che ci stanno seguendo. Abbiamo con noi anche chi ci farà un po' di assistenza, di ristoro, domani sera avremo musica, avremo varie situazioni che credo potranno essere anche un po' di contorno a tutto e creare anche una sorta di richiamo. Qui di fronte a me vedete quello che rappresenta un po' il patrimonio delle acque, una raccolta che è stata avviata già nel 98 e che vorrebbe un po' creare un'idea simbolica di questo patrimonio. Qui sono raccolte acque che provengono un po' da tutto il mondo, ci sono le acque forse tra le più pulite e tra le più sporche, là dove l'acqua scorre purtroppo sappiamo che non sempre possiamo contare su un'integrità. Riuscire a dare un nuovo valore a questo elemento, riuscire a valorizzarlo, riuscire a mantenerlo come un patrimonio comune, credo sia un'aspirazione che può motivare tutti a nuove azioni, sempre forse più mirate, sempre forse più calcolate, per non guastare anche questo elemento che è così vitale e così gradualmente sempre più carente sui nostri territori e non solo. In queste occasioni, in queste serate, avremo anche occasione di raccogliere le firme che su tutto il territorio nazionale si stanno raccogliendo per portare a una nuova regolamentazione, no? La raccolta firme legate al patrimonio, all'acqua patrimonio comune. Avremo anche occasione di raccogliere nuove firme nel caso fosse necessario di adesione alle nostre iniziative. Abbiamo già raccolto 1200-1300 firme contrarie appunto ai nuovi progetti di sfruttamento sul Vanoi e contiamo che questo possa anche rappresentare un qualcosa di significativo per la gente di Primiero e per chi è chiamato un po' a governare questo nostro territorio. Io tutto sommato non ho altro da dire, sono più che mai convinto che le voci che si uniranno alla mia questa sera e nelle sere seguenti avranno modo di ampliare sempre di più il discorso con competenze diverse, aggiungendo nuovi saperi, nuove informazioni e questo credo sia il meglio che possiamo chiedere da queste serate. Ringrazio, scusatemi un po' qualche indugio nel mio dire, ma forse oggi ho avuto una giornata un po' piena. Grazie tante, scusate.
Grazie a Flavio Taufer per la passione anche che ha organizzato, quindi anche una certa emozione perché sono stati giorni intensi per organizzare questa due giorni. Abbiamo sentito quindi le ragioni di questo incontro e cederei il microfono a Mauro Cecco, che è presidente dell'associazione Verso l'Ecomuseo del Vanoi, che tratterà il tema dell'acqua nell'Ecomuseo.
Sì. Ecco, io intanto volevo dire due cose essenzialmente, cercherò di farlo più presto possibile, ecco un po' più forte, sì. Cercherò di fare il più presto possibile. Le due cose che voglio dire sono queste. Innanzitutto l'acqua nell'ecomuseo del Vanoi, qual è la rilevanza del tema acqua per quanto riguarda l'ecomuseo del Vanoi. Poi la seconda cosa che volevo dire era perché l'associazione Verso l'ecomuseo del Vanoi si è impegnata assieme a tutti gli altri che hanno compartecipato all'iniziativa di questa serata. Ecco, ma questo lo dirò alla fine, perché sarà anche una conseguenza logica di quanto dirò prima. Allora, tenevo subito a dire alcune cose riguardo all'ecomuseo del Vanoi. Gli elementi base sono il territorio, le risorse umane, la storia e gli usi, la memoria e il futuro. Questi sono gli elementi base dell'ecomuseo del Vanoi. Dopodiché l'ecomuseo è organizzato dal punto di vista sia dello studio che della comunicazione attraverso quattro chiavi di lettura: lo spazio, intendendo con questo lo spazio del passato, cioè lo spazio locale, quello che riguarda il nostro territorio, quello che è stato riconosciuto come territorio l'ecomuseo del Vanoi, cioè il comune catastale di Canal San Bovo. Però poi l'ecomuseo del Vanoi, come tutti gli altri ecomusei, hanno degli spazi che sono regolati a seconda degli argomenti che vengono trattati, perché a seconda degli argomenti trattati, a seconda degli studi che vengono fatti, poi lo spazio può cambiare. Addirittura si può parlare di spazi che arrivano fino ad altri continenti quando si parla di immigrazione. Lo spazio, sicché la comunità, intesa come il soggetto composto da tante idee e da tanti punti di vista, che sul territorio si prende cura del proprio territorio. Ecco, sicché l'ecomuseo come processo dinamico con il quale la comunità conserva, interpreta, valorizza il proprio patrimonio in funzione dello sviluppo sostenibile. L'ecomuseo sostanzialmente è un patto con la comunità e il proprio territorio. Ecco, io volevo usare queste cose inizialmente solo per introdurre, diciamo, l'ecomuseo in senso generale. Però poi arrivo al tema acqua. Il tema acqua è uno dei sette temi dell'ecomuseo, forse è il più importante tema dell'ecomuseo. L'ecomuseo non è nulla di particolare, se non che un museo che ha come patrimonio non una collezione, come un museo degli usi e costumi, un museo di arte moderna, che ha una collezione di oggetti di varia natura a seconda di che cosa fa quel museo, ma l'ecomuseo del Vanoi ha il suo patrimonio che sta su tutto il territorio, che comprende i sette temi che abbiamo individuato, che sono appunto l'acqua, le rocce, la pietra, appunto l'erba, il legno, la mobilità, il sacro, la guerra, cioè tutto quello che fa parte del passato, del presente e del futuro del nostro territorio. E questo è il patrimonio dell'ecomuseo. E perciò, come ogni museo che si rispetti, l'ecomuseo del Vanoi deve tutelare il proprio patrimonio. E come può tutelarlo? Non lo tutela sicuramente attraverso leggi di tutela, come può essere un parco naturale o come può essere un altro soggetto che ha valenza territoriale, ma lo tutela attraverso la cultura e attraverso la comunicazione e la crescita delle persone rispetto ai temi che sono propri del territorio in cui la gente vive, o non solo che ci vive come residente, ma che ci vive anche per un periodo più o meno lungo da ospite. Sicché il punto fondamentale è quello che se c'è un patrimonio bisogna in qualche modo tutelarlo. Nel caso dell'acqua, qual è il patrimonio dell'acqua che l'ecomuseo prende in considerazione? Mi sono preso due appunti, separando per tempo, spazio, comunità e saperi. Faccio solo qualche esempio, perché poi si potrebbe stare qui assolutamente tutta la sera a parlarne. Per quanto riguarda il tempo, per esempio l'evoluzione morfologica del territorio, cioè come l'acqua ha forgiato il territorio, come lo ha trasformato nel tempo, le vallate, sicché dal punto di vista naturalistico, stiamo parlando a questo punto di un tema naturalistico. E poi, per esempio, un'altra cosa, la linea del tempo, che va dai tempi più indietro fino ad oggi rispetto alle alluvioni. Anche questo è un tema che l'ecomuseo ha cercato di documentare, per esempio anche attraverso il sentiero dell'acqua che parte da Canal San Bovo e fa il giro sul torrente Vanoi e sul torrente Lodo e ne torna su. Ecco, sicché il tempo indicato anche come scansioni di alluvioni. Lo spazio, la rete idrografica, prima cosa, la rete, sicché la rete, diciamo, idrografica naturale, naturale e poi d'altro canto la rete idrografica antropica, quella che ha fatto l'uomo, cioè acquedotti, fognature condotte per la produzione di energia, tutto quello che muove l'acqua sul territorio dal punto di vista naturale oppure dal punto di vista appunto della costruzione dell'uomo. Sicché questi non sono temi da contrastare dal punto di vista dell'ecomoderno, sono temi sui quali bisogna essere consapevoli delle cose che esistono per poi poter decidere su quello che si farà più avanti. Poi la comunità è l'acqua, sicché la socialità, per esempio, che avveniva un tempo, adesso meno attorno alle fontane, per esempio. E questo nel passato. Oggi le organizzazioni che trattano l'acqua, dai comuni alla CSM, alla Premier Energia, a tutti quei soggetti, i pescatori, il BIM Brenza, la provincia, i servizi competenti, i bacini montani, tutti quelli che hanno a che fare con l'acqua, sicché in qualche modo si cerca di capire cosa questi producono sul territorio e cosa hanno fatto in modo da poter ragionare sui risultati che ci sono stati. E poi per i saperi, per ultima cosa, tutti i saperi legati all'uomo e all'acqua, quali potrebbero essere, per esempio cose che riguardano il passato ma possono riguardare, speriamo di no, il futuro, per esempio il saper intuire quando il rumore dell'acqua nel torrente diventa così forte da far paura, sicché c'è stata una ricerca antropica riguardo a tutto questo, insomma nel 2002-2003 è stata fatta una ricerca sul tempo, spazio, comunità e saperi legati all'acqua. La conduzione dell'acqua in vario modo per poter portarla sui prati dove appunto veniva coltivato l'erba piena, insomma. Saper distinguere per esempio in una sorgente a colpo d'occhio se l'acqua è buona oppure no a seconda delle essenze vegetali che ci stanno, insomma. Le macchine d'acqua, saper ricostruire, saper far funzionare i mulini, le segherie, questo è un tema che riguarda il passato, ma poi riguarda anche il futuro, perché le macchine d'acqua moderne sono appunto le centrali piccole e grandi che producono energia elettrica. Ecco, tutto questo, per fare un esempio, ma ci sarebbe tanto altro, è il patrimonio dell'acqua. Patrimonio dell'acqua. E allora questo patrimonio deve essere tutelato attraverso quale strumento principale? Attraverso la partecipazione. Uno degli obiettivi fondamentali dell'Ecomuseo e di tutti gli ecomusei che si possano definire con questo nome è appunto quello di fare in modo che la partecipazione vada sia giornaliera, sia continua sul tempo e non sia solamente un qualcosa che ha a che fare con una delega e basta, insomma, ma che sia un qualcosa di vivo, non in contrapposizione con nessuno, ma per un modo da poter decidere consapevolmente, perché le decisioni possono essere prese di vario tipo, qualunque decisione, quella di sfruttare, quella di non sfruttare, però l'importante è che queste cose vengano prese, queste decisioni consapevolmente. E perciò, proprio per questo motivo, l'Ecomuseo del Vanoi, attraverso l'associazione Verso l'Ecomuseo del Vanoi, ha dato una mano a costruire questi due giorni, proprio per fare in modo che ci sia discussione, che ci sia conoscenza, che ci sia il modo per prendere una decisione consapevole, qualunque essa sia. Detto questo, io mi auguro che la discussione di questi giorni possano essere un buon auspicio per le generazioni che verranno più avanti. Ecco, non sarà qui che si risolvono le cose, non sarà qui che si decide, ma almeno si comincia a parlare così, senza preconcetti, senza chiusure, e l'Ecomuseo cercherà anche in futuro, nel limite del possibile, di essere da cerniera tra le varie voci, tra i vari punti di vista, in modo che questo sia utile per tutti, ecco, utile per tutti. Grazie, buonasera.
Grazie a Mauro Cecco, e darei ora il microfono a Walter Bonan, già presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, sul tema la campagna Acqua Bene Comune, tema di attualità perché proprio in questi giorni si raccolgono delle firme, quindi abbiamo già accennato al discorso.
Ecco, superati i problemi tecnici, vi ringrazio per l'opportunità di questo incontro e mi riconosco nello spirito e anche nelle considerazioni che sono appena state fatte intorno al processo partecipativo come momento fondante, la condivisione e anche le visioni di futuro sostenibili. Parto proprio dal titolo della serata, che è quello del dialogo, e qui condivido appunto la convinzione che è necessario innanzitutto rifondare una nuova narrazione dell'acqua. Dobbiamo trovare le parole, le considerazioni, le conoscenze, i saperi giusti per ridefinire il nostro rapporto nei confronti di questo elemento vitale, di questo bene comune necessario per la sopravvivenza di ogni essere vivente. Questa dimensione nel tempo si è persa, questa consapevolezza anche. Abbiamo perso anche il contatto diretto sotto forme diverse che appartenevano anche al nostro recente passato, un rapporto con l'acqua per la produzione, per i saperi, per la ricreazione, per il divertimento, per tutta una serie di attività essenziali che hanno riguardato la vita, il passato, il presente delle nostre comunità. E quando si parla di narrazione, quindi, è sempre questo un processo collettivo che può essere mediato dallo scrittore piuttosto che dal poeta, piuttosto che dall'anziano, piuttosto che dal giornalista, piuttosto che dal ricercatore, ma comunque è frutto e processo di una dimensione di confronto collettivo la narrazione, che deve essere ripresa come bandolo della nostra consapevolezza anche sul tema fondante dell'acqua. Da questo punto di vista, quindi, è necessario innanzitutto ritornare un po' dove ci siamo persi lungo il nostro percorso e rapporto con l'acqua, dove l'umanità forse si è persa imboccando una strada sbagliata. Dal mio punto di vista, questo elemento di rottura c'è stato quando abbiamo cominciato a considerare finanche i beni naturali, i beni essenziali alla sopravvivenza delle persone, delle merci, facendo entrare questi beni nella logica del mercato, della speculazione, della finanza, e quindi qui determinando tutta una serie di risposte perverse, involutive e negative, che cercherò nei pochissimi minuti di tempo a disposizione di cercare di evidenziare. Parto dal dato fondante dell'ultimissimo rapporto pubblicato circa 15 giorni fa dell'ONU sullo sviluppo umano 2006, che si titola non a caso Povertà e crisi mondiale dell'acqua. In questo rapporto si dicono poche ma fondamentali cose. 1.300.000.000 di persone non hanno accesso all'acqua potabile. Ogni giorno muoiono 4.900 bambini con meno di 5 anni perché non hanno accesso a questo bene naturale. Sempre in questi dati si dice che, vista la riduzione delle riserve fondanti di acqua, il 50% perso negli ultimi 50 anni, se le dinamiche di gestione del bene saranno queste che abbiamo tutt'oggi, nel 2032 più del 60% della popolazione mondiale, quindi riguarda tutti noi e i nostri figli, si troverà in una situazione di penuria d'acqua. Questo deriva dall'inquinamento, deriva dagli sprechi, deriva dai cambiamenti climatici, da tutta una serie di concause che tutti voi conoscete. Ebbene, di fronte a questa dimensione di emergenza, invece che assumere delle iniziative di reciprocità, di condivisione, di mutualità rispetto a una scelta così importante, si è scelta la strada speculativa, la strada dei mercati. È veramente paradossale che di fronte ai dati che dicevamo prima di deprivazione, di mancanza di accesso all'acqua come bene essenziale per la sopravvivenza, oggi i titoli in borsa che investono nel ciclo idrico dell'acqua realizzano più utili di quelli che investono nelle fonti del petrolio. Siamo arrivati a questo paradosso. I dati finanziari di Bloomberg e di altre società vanno a sancire questo, e anche purtroppo nei nostri giornali quotidiani abbiamo visto anche recentemente delle banche che promuovevano i loro investimenti in funzione degli investimenti sul ciclo dell'acqua. progressivamente, anche e spesso al di fuori della consapevolezza dei cittadini, si sono create tutta una serie di normative internazionali, europee e nazionali, che hanno fatto sì che progressivamente tutto il ciclo dell'acqua venisse sostanzialmente privatizzato. Per le grandi dimensioni lo è stato già fatto da molto tempo, pensiamo al sfruttamento idroelettrico piuttosto che quello irriguo, dove pochi interessi molto mirati e molto privati, visto che non stiamo parlando di interessi prevalenti collettivi, utilizzano gran parte delle acque dei nostri fiumi. Tant'è che soltanto il 10% dei torrenti e dei fiumi delle Alpi ormai può dirsi in uno stato di naturalità accettabile. Tutti gli altri fiumi sono stati francamente banalizzati e in gran parte compromessi in tutta una serie di aspetti rilevanti, da quelli geologici, idrogeologici e quelli ecologici, che sarebbe complicato e magari porterebbe via tempo affrontare qui questa sera, ma magari potremmo discuterne nel dibattito successivamente. Ebbene, a livello internazionale, a partire dal 1992 a Dublino, in modo ancora molto mascherato, dove si è cominciata a definire l'acqua non più un bene sociale o un bene comune, ma bensì un bisogno e quindi un servizio che era soggetto alle logiche del mercato, progressivamente a livello internazionale si è consolidata questa normativa anche nel nostro paese. Cito soltanto un dato: nel 2006, quindi un dato molto recente, più del 50% delle ATO, quindi degli ambiti territoriali, delle autorità d'ambito ottimale a livello nazionale hanno una partecipazione societaria che raggiunge fino al 49% di soggetti privati che gestiscono il ciclo idrico. Queste società con diverse definizioni giuridiche sono soggette alla libera competizione e competitività a livello internazionale. Ormai le norme a livello europeo vanno in questo senso e quindi possono partecipare in modo competitivo alla gestione del ciclo idrico in qualsiasi contesto. A livello internazionale questa dimensione ha fatto sì che i paesi, soprattutto quelli più poveri, si siano trovati in qualche modo a vedersi privatizzare i servizi idrici in funzione della disponibilità di investimenti del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, che condizionavano questi prestiti alla privatizzazione dei servizi. E questi servizi hanno visto incrementare in modo esponenziale il costo di accesso all'acqua, deprivando ulteriormente moltissimi cittadini a livello internazionale la possibilità di accedervi. Tant'è che in molti paesi, soprattutto quelli più poveri, il costo per accedere all'acqua raggiunge anche il 10% del salario medio, come avviene per esempio in Salvador o in altri paesi che non hanno direttamente accesso all'acqua. Da un punto di vista poi anche gestionale è evidente che questo meccanismo ci sta esponendo a delle logiche competitive e concorrenziali che espropriano di fatto un'autonoma possibilità di gestione pubblica, realmente pubblica, del territorio e la misurano e la confrontano a delle finalità che sono proprie dei soggetti istituzionalmente definiti come soggetti giuridici privatistici, e quindi la logica che è insita in questa definizione del profitto, dell'economicità di gestione e quant'altro. Anche qui sugli ibridismi di società a prevalente capitale pubblico o privato si aprirebbe un ragionamento molto articolato, ma magari vediamo poi di affrontarlo successivamente. Contestualmente a questa dimensione sono riusciti anche a farci credere che l'unica acqua buona che possiamo bere è quella minerale. Siamo diventati il secondo paese a livello mondiale da un punto di vista di produzione di acque minerali, siamo il maggior consumatore in Europa e in realtà abbiamo, come si può dire, una dimensione di interessi intorno a questo settore che è rilevantissimo, con scarsissime ricadute sugli interessi pubblici, tant'è che i canoni di utilizzo per quanto riguarda le derivazioni con finalità di acque minerali sono dei canoni di coltivazione per ettaro di terreno addirittura con cifre irrisorie o come in questa realtà di questa provincia, anche con canoni un po' più significativi che poco rappresentano però tra i 90 e i 110 milioni di litri di acqua prodotti in termini di acqua minerale rispetto ai 30.000 canoni, per esempio, di Peio del canone incassato dai soggetti pubblici. Quindi da questo punto di vista evidentemente siamo in una dimensione molto contraddittoria. Come se ne esce? La proposta è quella di fare una legge quadro nazionale che ponga dei paletti fermi, dei paletti condivisi, dei paletti che tutelino esattamente gli interessi delle comunità. La prima proposta, il primo articolo della proposta di legge di iniziativa popolare, non a caso una proposta di legge di iniziativa popolare, che è partita dai comitati, dai cittadini, dalle comunità locali e vede protagonisti esattamente queste realtà di base, è quella di definire l'acqua un bene comune e quindi non un bene che può essere privatizzato e quindi che può essere ridotto a merce. Il secondo articolo fondante è che l'acqua è un bene limitato e quindi in quanto tale va tutelato, con tutta una serie di strategie che sono indicate e previste anche negli aspetti normativi, che vanno dal bilancio idrico a una dimensione partecipativa della pianificazione della gestione del ciclo idrico e anche della pianificazione di bacino. Oggi che si riuniscono e che decidono intorno ai destini dei nostri fiumi sono pochi portatori di interesse. I cittadini e le comunità sono di fatto esclusi dal poter assumere delle posizioni e prendere delle iniziative consapevoli intorno a questi temi. Poi si prevede una gestione pubblica, realmente pubblica dell'acqua attraverso delle aziende speciali o attraverso degli enti comunque di diritto pubblico. Una moratoria per quegli soggetti che hanno già in questi anni, loro malgrado, definito un processo di privatizzazione. Si sancisce un principio fondante e importante, che è quello del diritto di accesso gratuito, quindi anche fuori dalla tariffa, di 50 litri al giorno per persona, che è la quota indicata dall'ONU come quella necessaria per la sopravvivenza delle persone. Va stabilito un principio normativo che sancisca il diritto di accesso a qualsiasi cittadino, indipendentemente dal proprio censo, dalla propria possibilità di pagare o meno l'accesso all'acqua. È indicata nella proposta di legge una gestione partecipativa e quindi condivisa di tutti i soggetti attivi nel territorio e che possono avere, come si può dire, dei legami e dei rapporti importanti con questo bene essenziale. E poi, cosa non ultima ma importante, viene prevista anche un fondo di solidarietà e di cooperazione internazionale, che è un centesimo di euro per ogni metro cubo di acqua utilizzata, in funzione dei progetti di cooperazione internazionale. Anche questo è un tema importantissimo, perché per portare acqua potabile a comunità che muoiono quotidianamente per la mancanza di questo bene serve spesso pochissimo. Servono interventi mirati, progetti, microprogetti, lo abbiamo visto con le cisterne per le zone semiaride del Brasile, con piccoli pozzi di prelevamento per quanto riguarda realtà dell'Africa subsahariana, e invece in realtà gli interessi prevalenti delle multinazionali e dei soggetti che governano l'economia dell'acqua sono molto più concentrati sulle grandi opere, le grandi infrastrutture, le grandi dighe, che diventano a loro volta dei meccanismi di forte speculazione. Concludo dicendo che questi problemi internazionali non è che poi siano così lontani dall'emergenza del nostro territorio. Io provengo dalla provincia di Belluno, provengo da una realtà che è attraversata da un fiume, la Piave, che doveva essere l'emblema, il simbolo della nostra storia. Qualche poeta ha definito i fiumi giustamente i flussi di coscienza delle comunità e gli elementi di identità delle comunità territoriali. Ebbene, il nostro fiume, la Piave, è il fiume più artificializzato d'Europa. Si è arrivati al punto paradossale di vendere più acqua di quella che scorre in alveo. Ci sono dei contratti di derivazione ai consorzi irrigui di pianura e all'Enel che prevedevano fino a poco tempo fa addirittura la potenzialità dei 150 milioni di metri cubi del Vajont, che non è mai esistita. Nei periodi di magra si vende più acqua di quella che scorre in alveo nel fiume stesso. Quindi siamo a questi elementi paradossali, questi interessi vanno messi in discussione. Il tentativo di farlo dal basso in modo condiviso è anche un piccolo tentativo, se volete, ma significativo, anche attraverso una proposta di legge che parte dai cittadini, parte dalle comunità, e anche per questo vi ringrazio della vostra attenzione.
Grazie a Walter Bonan, che pur nel poco tempo dato a disposizione però è riuscito a dare degli elementi molto, molto concreti e farci capire quanto sia di attualità il tema che trattiamo in questi due giorni. Il microfono ora va ad Alfonso Parisi dell'Associazione Pescatori Vanoi, che avrà modo di illustrare l'attività e l'azione di questa associazione.
Allora, buonasera a tutti. Allora, per questa sera ho preparato una piccola relazione appunto di quello che l'Associazione dei Pescatori del Vanoi fa e soprattutto a quello che tenta di fare, prova a fare per la salvaguardia dell'ambiente e soprattutto del torrente Vanoi, perché appunto parliamo delle nostre acque e cercare di proteggere il più possibile. Allora, l'Associazione Pescatori del Vanoi appunto siede a Canal San Bovo e gestisce tutte le acque del territorio del Vanoi e del lago di Calaita. Le acque in nostra concessione sono appunto il torrente Vanoi a partire a monte di Rio Favaie fino alla confluenza con il torrente Cismon, tutti gli affluenti in zona di Cauria e il lago di Calaita e infine il torrente Losen con tutti i suoi affluenti. E, ripeto, lo scopo della nostra associazione è principalmente quello dell'esercizio della pesca e nel contempo anche quello di salvaguardare l'ambiente che appunto la circonda. Infatti, se pensiamo, pescare una bella trota è sempre un momento piacevole per un pescatore, però quando lo è ancora di più quando l'ambiente che lo circonda è sano, vergine di contaminati, soprattutto quando nel corso d'acqua in cui pratichiamo questa pratica appunto della pesca ci sia abbastanza acqua da permettere al pesce di vivere sano, piuttosto che a volte capita quando lo ritroviamo in dei piccoli rigagnoli che rischiano di restare secchi per i vari assorbimenti idroelettrici. La nostra idea, cioè la nostra relazione è puntata soprattutto sul discorso della centralina del Vanoi. Nell'anno 2006 appunto contiamo come Associazione Pescatori del Vanoi 160 iscritti con continua tendenza al rialzo e i permessi giornalieri effettuati quest'anno sono stati di 850 unità. Questo, se pensiamo, è un numero che ci deve far pensare, perché è un numero che vuol dire turismo, turismo che è quindi gente che arriva, viene nella nostra valle, sì, d'accordo, viene a pescare, però comunque conosce la nostra valle. D'altronde è quello che volevamo in questa zona qua, per cui riguardo la qualità delle nostre acque, possiamo definirci uno dei fiori all'occhiello di tutto il Trentino. Infatti in tutti i nostri corsi d'acqua abbiamo acqua di tipo A, vuol dire appunto la migliore, e quella senza appunto neanche l'ombra di inquinamento. Lo scorso anno infatti sono venuti dalla provincia di Trento dei tecnici ad effettuare dei prelievi per la gestione della carta ittica. Appunto i responsabili ci hanno anche fatto i complimenti per quanto riguarda la fauna ittica, perché appunto tra gli esemplari recuperati la maggior parte erano trotte autoctone, per cui trotte nate nelle nostre acque e non trotte seminate. Anche su questo bisogna fare un momento di riflessione, perché la maggior parte delle trotte seminate in giro per il Trentino provengono da stabilimenti ittiogenici che hanno un ceppo atlantico, per cui ne deriva che la sterilità e l'inettitudine produttiva per ovviare a questo problema negli ultimi anni appunto per ovviare a questo problema di sterilità delle trote seminiamo trotelle provenienti dall'Associazione Pescatori del Cismon, per cui sono trote praticamente autoctone. La nostra associazione è convinta, facendosi portavoce di tutti i suoi soci, che bisogna lottare per conservare il nostro territorio, appunto così come ci è stato dato da Madre Natura. E per cui è importante non svenderlo con tanta facilità per scopi di lucro. Riguardo la centralina di Cauria appunto, noi ci siamo già mossi su qualche fronte. Infatti qua, come vedete, abbiamo una lettera indirizzata al comune, all'amministrazione di Canal San Bovo, sottofirmata dall'intero consiglio di amministrazione, e l'abbiamo mandata appunto al comune di Canal San Bovo e per conoscenza anche alla signora Laura Boschini, dirigente del servizio provinciale delle utilizzazioni delle acque pubbliche a Trento, alla carta stampata regionale e anche alla rivista Il Pescatore. In questa lettera appunto viene espresso proprio il nostro dissenso per quanto riguarda la centralina del Vanoi. E questa appunto è la lettera che è stata mandata al giornale Il Pescatore, e nello stesso giornale, lo stesso giorno in cui è uscita la nostra lettera, è stata pubblicata una lettera di un nostro anziano pescatore. Adesso, se non vi dispiace, vado un attimino a leggerla perché è molto bella. Sono un vecchio pescatore e voglio esprimere il mio parere, anche per altri, riguardo alla nuova centralina sul Vanoi. Purtroppo, per motivi di età, non pratico più la pesca, ma seguo e leggo di cuore il giornale Pescatore Trentino. Ad agosto l'ho letto tutto, in particolar modo le due lettere molto importanti, data 34 luglio, e spero che facciano testo. Come vengono fatti i controlli sui rilasci? Forse per telefono o di persona che si reca sul posto? Perché sono passati 50 anni e al momento è cambiato ben poco? Non è tutto vero rispetto alle lettere lette sul Pescatore Trentino. Vedi la presa della centrale di Cauria, poco rilascio, di quelle a monte non ne parliamo, solo poche perdite d'acqua. Visto che esiste un servizio caccia e pesca, non sarebbe il caso di dare questo compito ai forestali guardiapesca del posto per i controlli sui rilasci? I motivi per cui siamo contrari alla nuova centralina sul Vanoi sono sempre gli stessi. Adesso si vuole veramente far morire anche quest'ultimo tratto di Vanoi naturale, è come lasciare una pianta senza cima e rami. Dunque vi invito a fare una verifica ben precisa sul posto nel periodo invernale e di secca, prima che sia tardi. Ricordo che ben pochi sanno dove il Vanoi prende nome. Ricordo che sono state raccolte delle firme per il no alla centrale e spero che facciano testo. Riguardo alla giunta comunale di Canal San Bovo, con Luigi Zortea in veste di sindaco, non è vero che tutti i cittadini sono d'accordo. Ricordo che il tempo del duce non esiste più. Tutto si può mascherare riguardo al patto ambientale, ma l'acqua, una volta tolta dal Vanoi, è difficile rimettersela. Ci sono prove ben chiare. Forse non sarebbe meglio che sfruttassero al meglio le centrali esistenti? Quella di Cauria, quante volte va a pieno carico? La verità è che a volte il Vanoi è ricco di acqua e la centrale va al minimo. Termino col dire che i giovani di adesso si lasciano troppo facilmente trascinare da chi è speculatore e azionista per i propri interessi. Spero di non aver offeso nessuno, ma di aver solo detto la verità di come stanno le cose oggi. Saluti da chi rispetta la natura. Bene, allora noi per concludere, appunto, non ci stancheremo mai di ribadire qual è il nostro pensiero, quello di tutti i pescatori del Vanoi, che, anche come tanti cittadini, esprimono il totale dissenso per lo sfruttamento dell'ambiente a fini industriali e di lucro, in particolar modo appunto per lo sfruttamento del Vanoi a fini idroelettrici. E avrei finito, passo la parola.
Grazie anche ad Alfonso Parisi, che ha illustrato l'azione dell'Associazione Pescatori Vanoi. Ora è il turno di Bruno Turra, consulente per la comunicazione di ACSM. Il tema che affronterà riguarda il percorso di partecipazione e la responsabilità sociale d'impresa.
Mi aiuterò con alcune cose che potete vedere tra un po' a sfondo. In verità sono qui per raccontarvi un po' un'esperienza che stiamo conducendo con ACSM, che all'interno del discorso che si sta costruendo questa sera è uno degli attori in gioco maggiormente interessati alla risorsa acqua. E per farlo mi devo per forza di cose agganciare ad una serie di cose che sono emerse prima. Flavio Taufer ha parlato di la necessità di dare nuovo valore alla risorsa acqua, no? Da un punto di vista organizzativo ha posto il tema della riconcettualizzazione, che è assolutamente fondamentale per rivedere le risorse che ci sono in gioco sul territorio. Mauro Cicco ha introdotto il tema, io lo definisco così, del capitale sociale, cioè di quello che è presente all'interno di una comunità che permette di legare le specificità che sono sociali, storiche, economiche, culturali e metterle in relazione con il complesso delle risorse fisiche e naturali di cui abbiamo sentito parlare prima e di cui è stata sottolineata la carenza, non solo a livello locale. Walter Bonan, peraltro, ha evocato il concetto di portatori di interesse che a me è caro e che utilizzerò nei 10 minuti di intervento miei, oltre che quello della necessità di una gestione partecipata. Ora, ACSM è un'azienda, una società per azioni, quindi ha uno statuto privatistico che ci evoca un certo modo di fare politica aziendale. È una società per azioni, però è una società per azioni posseduta dal pubblico ed è una società per azioni che amministra di fatto un bene pubblico prioritariamente. Ora, è un'impresa su un territorio piccolo, ma sicuramente ricco di risorse, e può esercitare la sua politica, la sua azione di impresa in modi molto diversificati. Attualmente si dice che un'impresa può essere responsabile se segue nei suoi comportamenti alcune regole, alcuni valori, e può essere anche irresponsabile se non lo fa. Ci viene suggerito che l'impresa irresponsabile è quella che cerca di massimizzare l'utile a breve periodo facendo gli interessi degli azionisti e basta. Un'impresa che al di là degli elementari obblighi di legge si suppone non debba rispondere a nessun altro se non alla proprietà. D'altro canto, un'impresa che è orientata invece in modo responsabile si dice che è tesa a massimizzare l'utile di lungo periodo, che contribuisce non a distruggere ma a sviluppare il capitale sociale, i valori che ci sono sul territorio, i beni che ci sono sul territorio. E quindi si suggerisce che sia strategico per un'impresa integrare su base volontaria i diversi punti di vista che ci sono su un territorio e che questo dovrebbe tradursi poi anche in un maggior reddito. Lascio a voi pensare chi è il portatore o chi sono i portatori di questo tipo di visione, che esistono entrambi attualmente all'interno del mercato. Sicuramente un'impresa come ACSM è un'impresa grossa per un territorio così piccolo. Non può muoversi solamente adesso, nel presente, o ricordare quello che era il passato. Un'impresa come il territorio che la ospita deve pensare strategicamente, deve muoversi all'interno di un futuro credibile. Vale a dire, ogni impresa ben organizzata e ben gestita organizza il suo futuro in qualche modo, perché in parte il futuro dipende da noi, in parte poco forse, ma dipende anche da noi, dipende da come noi vediamo il futuro. E quindi si interroga su come sarà fra 20 anni. Quando si dice il senso della missione, la visione, vuol dire questo: come sarò fra 20 anni, come sarò fra 10 anni, come mi vedo in un contesto diverso fra 10 anni. Ma nelle nostre zone, in queste zone che fanno del territorio un valore che ospita poi il capitale sociale, l'idea di futuro che ha l'impresa non può essere scissa dall'idea di futuro che ha il territorio stesso. Come potrebbe esistere un'impresa che pensa tra 20 anni di essere una cosa e il territorio pensa tra 20 anni di essere una cosa completamente diversa? Uno dei due dovrebbe necessariamente soccombere. Com'è che si può uscire da questo tipo di problema? La letteratura consiglia che si esce da questo tipo di problema facendo sì che l'impresa assuma dei punti di vista differenti, riconosca che ci sono portatori di interesse, sono stati evocati prima, ci sono attori cointeressati sul territorio e fuori dal territorio, e questi attori sono interessati non esclusivamente a questioni di ordine strettamente economico. Allora, cosa fa un'impresa responsabile che vuole stare su un territorio ed essere un valore, una parte del capitale sociale di questo territorio? Dovrebbe riconoscere tutti i portatori di interesse, dovrebbe ascoltare le loro aspettative, dovrebbe individuare quali sono quelli importanti per la sua missione, dovrebbe individuare quali sono quelli rilevanti, cioè quelli che in ogni caso possono contrastare quello che può fare, dovrebbe selezionarli, dovrebbe definire una politica per gestire questa complessità, non si dice a caso una politica per gestire questa complessità, e poi costruire un rapporto di comunicazione stabile con ognuno di questi soggetti. Allora ci sorge la domanda: comunicare a chi e comunicare cosa? Sicuramente l'identità, cosa ci stai a fare qui? Perché esisti? Cosa fai? E cosa vorrai fare nel futuro? Che servizi offri? E qual è il tuo risultato economico? Ma non solo, qual è il tuo risultato sociale? E qual è il tuo risultato ambientale, la tua performance ambientale? Però vuol dire declinare l'identità, vuol dire dichiarare pubblicamente a chi appartengo, di chi è questa impresa, chi sono i soci e cosa vogliono, qual è la storia di questa impresa, quante persone ci lavorano e quanto guadagnano, cioè quanto di ciò che l'impresa fa va a remunerare quelle che sono le risorse esterne, che utili fa, quali leggi e quali regolamenti deve seguire. E questa è una cosa fondamentale, riconosciuta anche da chi non teorizza quel tipo di impresa che abbiamo visto all'inizio, la necessità di seguire regole, leggi e regolamenti in modo chiaro. E com'è organizzata? Che servizi offre? Quando si parla di servizi, in verità, si è spesse volte oscurati e obnubilati da una logica industriale, ma in verità un servizio esiste solamente se c'è un fruitore, se c'è un utente. Senza un utente non esiste per definizione nessun servizio, cioè un servizio viene generato nell'interfaccia tra qualcuno che fa qualcosa e il cliente che partecipa alla costruzione di questa cosa, ed è una cosa su cui spesse volte non si riflette. Perché se questo è vero, vuol dire che qualsiasi utente, qualsiasi attore può interessarlo, sto parlando di un'impresa profit in questo momento, più è competente, più è in grado di dare valore aggiunto a quello che fa l'impresa. Quali sono le prospettive di sviluppo futuro e sono coerenti con quelle della comunità e del territorio che ospita questo tipo di impresa? Quali sono i progetti che ci sono o che ci saranno e a cosa dovrebbero portare? Che benefici dovrebbero portare per la comunità locale o che benefici dovrebbero portare per la collettività più ampia? E che benefici dovrebbero portare a tutti gli attori interessati? I primi naturalmente sono i proprietari, in questo caso i comuni. Quali sono gli utili e come sono distribuiti? Cosa fa l'impresa degli utili? Cosa fanno i proprietari degli utili? Cosa fanno i soci di questo? In che modo li reinvestono? Quanto di questo viene reinvestito in sviluppo o in liberalità? E i termini, la ricaduta in termini occupazionali diretta e indiretta di questa impresa sul territorio qual è? Cosa si è fatto per migliorare la qualità della vita degli operatori? E quali progetti immediatamente sociali possono essere finanziati attraverso l'utile che viene generato dall'impresa? Per quanto riguarda l'ambiente, l'uso dell'acqua, alla fine, in cosa si traduce? Ci sono delle cose che vengono fatte per minimizzare gli impatti inquinanti di vario tipo, oppure no? Per aumentare l'uso di energia rinnovabile e diminuire il consumo di petrolio derivati, per esempio, oppure no? Allora, quello che stiamo cercando di fare con ACSM in questo momento è una riflessione intorno a questi temi qua. Tecnicamente la chiamiamo una pratica di rendicontazione sociale e di comunicazione, di ascolto, di rendicontazione sociale e di comunicazione, che è finalizzata a sviluppare coproduzione. Coproduzione di cosa? Abbiamo visto che un servizio implica la partecipazione diretta degli utenti alla produzione di questo servizio, quindi aumentare la cooperazione tra l'impresa e i clienti, aumentare la cooperazione tra l'impresa e gli attori che sono cointeressati, sviluppare nuove costellazioni di valore, quindi ripensare cosa può fare l'impresa sul territorio. In verità quello che vi ho detto, per quanto possa apparire strano, non sono propriamente delle idee mie, ma sono delle cose che sono emerse dal percorso di ascolto che si sta strutturando in questi mesi. Un percorso di ascolto che ha visto coinvolti i territori del Primiero, del Vanoi, Minsk, Predazzo, Tesino e Sovramonte, perché la TSM agisce su un territorio che è più vasto rispetto a quello comprensoriale, che vede la partecipazione di numerosi gruppi di portatori di interessi che sono stati identificati, alcuni dei presenti in sala li riconosco, hanno partecipato ai lavori, in seminari consecutivi. In questi seminari cerchiamo di capire qual è la visione a breve di questo territorio e di ACSM dal punto di vista di questi attori cointeressati del territorio, e cerchiamo di descrivere alcuni scenari possibili. In secondo luogo, utilizziamo queste informazioni sul cosa è importante conoscere di una società di questo tipo per arrivare alla costruzione, alla redazione di un bilancio sociale. Cos'è un bilancio sociale di fatto? È un processo di comunicazione sistematica tra l'impresa e il territorio, tra l'impresa e gli attori interessati. E cos'ha di nuovo rispetto ad altre cose che sappiamo, visto che comunque un bilancio esiste? Ha di nuovo il fatto che vengono interpellati gli attori cointeressati, vengono esplorate le loro aspettative e si forniscono le informazioni che gli attori cointeressati ritengono pertinenti, ritengono importanti. Per ultimo, si va all'interno di questo progetto a ricostruire un sistema di comunicazione per l'impresa. Ora, quando si parla di comunicazione, e vado a chiudere, spesse volte si pensa ad un'azione di marketing, vale a dire ad un'azione di rifacimento della facciata, di rifacimento dell'immagine. Non è un caso che le prime aziende che si sono mosse lungo questa direzione sono le aziende che adesso vengono chiamate aziende energetiche, ma che noi sappiamo essere le aziende petrolifere, quelle che sono più impattanti sul territorio. È un'azione di questo tipo? No, non è un'azione di questo tipo. Non è un'azione di questo tipo in considerazione del fatto che si intende e si è partiti dal bene locale e dal patrimonio locale, quello che io ho chiamato capitale sociale, che è la ragione d'essere, il radicamento di questa impresa sul territorio. Ora, chiudo con questo proverbio africano, no? Che secondo me è molto evocativo. Può riguardare l'azienda nei riguardi delle multinazionali con cui entrerà comunque in concorrenza andando avanti, forse, ma può riguardare anche molti dei portatori di interesse che forse rispetto a questa azienda non si sentono in questo momento fortemente rappresentati, no? Dice, se pensate di essere troppo piccoli per contare qualcosa, provate a dormire nella tenda con una zanzara. Ci dà l'immagine che anche dal piccolo, dalla partecipazione, riusciamo comunque, speriamo, a sviluppare qualcosa di interessante.
Grazie a Bruno Turra per la sua relazione, che ci dà spunti poi di riflessione. E la parola ora a Roberto Pinter, consigliere provinciale, parlerà sul piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e sul piano energetico. So che 10 minuti sono pochi, però chiederò questo sforzo.
Cercherò di cogliere gli elementi più importanti anche come contributo al vostro lavoro, che mi sembra assolutamente interessante. Oltretutto si colloca all'indomani della giornata mondiale dell'acqua, e credo che questo sia uno dei contributi più interessanti che viene dal territorio, perché spesso, come dire, ci si limita a fare qualche bell'articolo, qualche bella riflessione una volta l'anno, però poi prendersi cura del territorio in ogni suo aspetto e anche provare a capire ogni aspetto, come avete fatto con queste giornate di riflessione, credo sia il contributo migliore. E detto questo, noi partiamo da una situazione, parlo noi come Trentino, che sicuramente ci mette in una posizione di assoluto, non voglio chiamarlo privilegio perché dovrebbe essere un diritto di tutte le comunità, quindi direi privilegio nel senso di essere arrivati prima ad avere la possibilità finalmente di governare pienamente la risorsa acqua e di poterla governare con decisioni che sono prese da una comunità e dal suo governo. Questo a partire dal decreto del Presidente della Repubblica 463 del 99 che aveva dato il riconoscimento che tutte le acque che ci sono in Trentino sono non solo acque pubbliche ma sono anche acque della provincia e quindi tolte a quella che era fino al giorno prima al governo dello Stato per quanto riguarda anche il rilascio delle concessioni, soprattutto delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico, che ora, voi sapete che stanno per andare a scadenza e ora spetta, come dire, sebbene nell'ambito ovviamente anche di regole europee, perché parliamo di grandi concessioni, però spetta la comunità provinciale, spetta la provincia gestire questo rilascio di concessioni. Ma dirò di più, alla provincia viene riconosciuta la possibilità di negare l'uso della risorsa idrica se si ritiene che esista un uso pubblico prevalente rispetto a quello dello sfruttamento a fini economici. Quindi viene data la possibilità anche di non rinnovare le concessioni o non di rimetterle in gara o comunque di definire attraverso diversi protocolli qual è il limite di uso della risorsa stessa. E credo che questo ci metta in una posizione di forza ma anche di assoluta responsabilità. E spiegherò anche poi cosa vuol dire questo poi se lo decliniamo a livello locale. Perché poi avere la responsabilità e il privilegio della gestione di una risorsa ci mette in una situazione dove se prima in qualche modo ognuno poteva coltivare il proprio uso, che fosse potabile, che fosse agricolo, che fosse industriale o che fosse idroelettrico, ora deve in qualche modo trovare quel bilancio idrico, che è il concetto introdotto poi a seguito di questa norma, un bilancio che deve salvaguardare le funzioni primarie dell'acqua, quindi ovviamente la funzione primaria è quella ecologica, è quella umana, è quella potabile, poi a seguire anche quelle che possono ovviamente produrre ricchezza di altro tipo, e però deve trovare un bilancio che quindi contempora tutte le esigenze e trova un equilibrio tra tutte queste cose. Quindi significa anche fare in qualche modo delle scelte, significa ad esempio dire quanto è importante il paesaggio dell'acqua, perché forse è più semplice dire quanto è importante l'acqua come risorsa potabile o dire quanto è importante l'acqua per l'uso per l'agricoltura ad esempio. È un po' più difficile dire quanta acqua posso derivare ai fini di uno sfruttamento idroelettrico o ai fini di altri accumuli rispetto a quella che è anche la delicatezza e il pregio e la qualità di un paesaggio che è fatto anche dell'acqua, no? Voi sapete che il fatto di aver ottenuto il rilascio almeno per le grandi concessioni del deflusso minimo vitale, i pescatori lo sanno meglio di tutti i trentini ovviamente, però ha cambiato significativamente per alcuni corsi d'acqua non solo la possibilità di sopravvivenza per la fauna ittica, ma anche ha modificato un paesaggio che molti pensavano che non fosse quello, visto che erano cresciuti sempre con con l'assenza dell'acqua, soprattutto in alcune fasi dell'anno, cioè quelle in cui tra l'altro dovrebbe esserci in modo significativo. E questa cosa ha fatto riflettere molti trentini, perché ha detto vabbè, allora effettivamente l'acqua può tornare ad essere, come dire, un elemento insomma forte della proposta del paesaggio trentino, al punto che i nuovi strumenti urbanistici, la partire dalla variante che avevo portato nel 2000 al nuovo piano urbanistico provinciale, riconoscono ad esempio il concetto del parco fluviale, che quindi va al di là di quello che sono le aree di assoluto pregio ambientale, ma introducono un concetto che è sia ambientale ma che è anche un riavvicinare la comunità all'acqua, insomma, e credo che tra il resto c'è una tendenza generalizzata delle persone a riprendere il contatto con l'acqua, nel senso che sempre più vogliono conoscere i fiumi, vogliono conoscere, risalire, conoscere gli alberi, eccetera, e credo che questo sia molto importante. Ma senza perdermi su questa questione, però volevo dirvi che insomma abbiamo una bella responsabilità da gestire e spetta quindi ad ogni comunità esprimere anche questo punto di equilibrio, perché prima di questo decreto si poteva, come dire, prendersela con l'Enel perché sfruttava troppo l'acqua a fini idroelettrici, o prendersela con l'agricoltura veneta perché è un'agricoltura che spreca un sacco di risorse, poi vengono a chiederci il bacino di accumulo sul Vanoi, ma giustamente lo dico perché glielo avevo detto io all'assessore del Veneto, insomma dovete anche provare a cominciare a dimostrare di essere responsabili voi nell'uso della risorsa per chiederne dell'altra, altrimenti non ci capiamo, insomma, certo che il Trentino è responsabile per chi ha valle, come tutte le comunità anche alpine sono responsabili per chi, coloro i quali sono a valle, però è chiaro che ognuno deve anche avere una quota di responsabilità. L'acqua è un bene pubblico, quindi non è di nessuno, è della comunità, ma non è di quella comunità sulla quale in quel momento insiste sul territorio, perché se dovessimo affermare che insomma uno ne ha l'uso esclusivo, voi capite che non andremo molto lontano con il discorso. E allora dicevo, a seguito di questo decreto è stato adottato un piano, ci abbiamo messo 6 anni, ma alla fine il Presidente della Repubblica il 15 febbraio del 2006 l'ha adottato, e quindi è il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, forse ancora poco conosciuto, troppo poco conosciuto dai trentini, perché in realtà questo piano è il piano più importante dal punto di vista anche dell'espressione delle competenze dell'autonomia del Trentino, ma anche per la sua delicatezza, nel senso che è più importante ad esempio del piano urbanistico provinciale, in quanto il piano urbanistico provinciale è subordinato al piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, proprio perché il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche è adottato dal Presidente della Repubblica dopo un'intesa tra la provincia e lo Stato, che passa attraverso una lunghissima procedura concertativa con tutte le regioni limitrofe, con i comitati di bacino eccetera, ed ha la valenza del piano di bacino, cioè quello che altrove è affidato alle autorità di bacino, l'autorità di bacino dell'Adige piuttosto che dell'Alto Adriatico eccetera eccetera. È il primo piano di bacino, cioè il primo piano che affronta contemporaneamente i problemi della sicurezza e quindi della tutela del territorio, anche dal punto di vista, perché l'acqua insomma è una risorsa ma è anche ovviamente un pericolo, in alcuni casi è un rischio per il territorio, quindi affronta questo problema, ma contemporaneamente affronta il problema della qualità delle acque e ne disciplina l'uso. Per questo che voglio ricordarlo, perché leggeva anche in questi giorni i 400 litri a testa, uno spreco di risorsa, per esempio il piano generale, pur con delle scadenze, però fissa che in Trentino il massimo è comunque 250 litri che possono essere concessi ai concessionari delle risorse idriche, quindi insomma non si deve andare oltre questa misura a testa. Poi vengono stabiliti, che non sto qui a dirvelo, però ci sono dei limiti per quanto riguarda l'innevamento, la quantità di innevamento possibile, limiti per quanto riguarda l'uso irriguo, cioè quanta acqua può essere per ettaro utilizzata, limiti per l'uso della zootecnia, limiti per gli impianti nuovi anche idraulici nelle nuove case eccetera, il discorso del riuso, del ricircolo, tutta una serie di questioni che ci metterei veramente delle ore a descrivervele, ma vi invito, anche perché ovviamente è accessibile a tutti via internet o stampato eccetera, perché è veramente un atto molto importante di governo complessivo della risorsa idrica. Ora cosa dice, perché voglio arrivare al dunque del rapporto col piano energetico ambientale provinciale, perché in realtà sia il piano energetico sia il piano generale utilizzazione delle acque pubbliche dicono la stessa cosa per quanto riguarda lo sfruttamento idroelettrico delle nostre acque. Ora, io non sto qui a farvi la storia del Trentino, però voi sapete che il Trentino, malgrado le premesse del proprio statuto di autonomia, in realtà per 50 anni è rimasto spogliato della possibilità di controllo e partecipazione all'uso della risorsa acqua ai fini idroelettrici, nel senso che, a parte le piccole concessioni, le grandi concessioni sono andate ad arricchire o grandi aziende private come l'Endison o grandi aziende pubbliche come l'Enel, che però ha avviato un processo ovviamente di privatizzazione, insomma, e anche se gran parte del suo capitale, poi vedete che adesso sta conquistando in questi giorni anche l'Endesa spagnola, quindi sono grandi multinazionali. Per questo mi fa un po' specie che il sottosegretario venga in Trentino a dirci che noi dovremo pagare le centrali a valore di mercato perché l'Enel ha fatto grandi investimenti. Insomma, lo Stato ha fatto grandi investimenti, l'Enel ha incassato molti di questi vantaggi, certamente li ha riversati nelle casse dello Stato, ma li ha riversati anche per quello che è stato lo sviluppo industriale del nostro paese, certamente utile e importante, ma diciamo che i benefici per il Trentino non sono stati significativi, ma significativa è stata la spoliazione di questa risorsa con una grandissima trasformazione del paesaggio e con anche la cancellazione in alcuni casi di realtà territoriali, di comunità che vivevano, eccetera. Allora, oggi abbiamo una situazione che, come dire, può evolversi diversamente e quindi arrivare a questo equilibrio nella risorsa. Cosa dice il piano? Il piano dice che ovviamente le grandi concessioni arriveranno a scadenza e la provincia può, a determinate condizioni, come dire, ridisciplinarne la concessione e l'uso e porre anche quelli che sono i limiti da rispettare, ad esempio per quanto riguarda il deflusso minimo vitale, cioè la quantità di acqua rilasciata, ma anche quelli che saranno i livelli. Voi sapete per esempio tutte le polemiche sui livelli dei bacini artificiali, ma in alcuni casi anche naturali, perché i prelievi portano a variare il livello dell'acqua dei laghi e questo comporta dei problemi non solo, diciamo, per l'aspetto ittico eccetera, ma anche turistico, anche insomma complessivamente per il territorio. Allora, per quanto riguarda le concessioni idroelettriche, comunque dice le concessioni di nuove derivazioni, perché qui ovviamente quelle che ci sono possono essere rinnovate, possono non essere rinnovate a seconda di quello che deciderà la giunta provinciale, ma possono essere assentite nuove concessioni ove la giunta provinciale non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque, tenuto conto di quanto stabilito appunto dal piano anche della qualità delle acque, e in ogni caso nel rispetto dei seguenti criteri: potenza nominale media inferiore a 3000 kW, la derivazione di assicurare un rilascio superiore al deflusso minimo vitale, ciascuna opera di captazione deve sottendere a un bacino idrografico di estensione pari almeno 10 km quadrati, il funzionamento dell'impianto deve essere a portata affluente e non regolato da serbatoi se non quelli a modulazione giornaliera, e non deve inoltre comportare diversione d'acqua tra sottobacini di primo livello, che voi sapete di cosa stiamo parlando. Non devono essere interessate da prelievi le aste dei fiumi Sarca, Chiese, Avisio, Travignolo, Vanoi, Cismon, Grigno e Persina. E qui si fermava la prima stesura del piano, devo dire la verità, insomma, cioè questa era stata la proposta che il comitato di formulazione del piano generale utilizzazione delle acque pubbliche dopo 2 anni di iter aveva consegnato alla giunta provinciale e all'intesa con lo Stato. La versione finale dice invece: salvo che per la realizzazione di impianti ad alto rendimento energetico e ad alta compatibilità ambientale, e le opere non devono ricadere all'interno di aree naturali protette, ne devono condizionare nell'assetto idraulico e idrogeologico. Questa differenza è quella che permette la presentazione di domande di sfruttamento, ad esempio sul torrente Vanoi. È una differenza che è stata introdotta perché sembrava troppo rigida, o almeno è sembrata alla giunta provinciale troppo rigida, la chiusura netta su nuove concessioni per quanto riguarda Sarca, Chiesa, Viso, Travignolo, Vanoicis, Mongrino e Fessina. Poi questo elenco non è casuale, perché sono ovviamente quelle aste fluviali più in sofferenza assoluta per quanto riguarda questo aspetto. È altrettanto vero che a determinate condizioni potrebbe determinarsi anche un uso ovviamente compatibile con lo stato dei fiumi stessi. Certo, sarebbe più che altro da rifare un bilancio complessivo e quindi da riprendere in considerazione tutte le concessioni per poi esattamente definire, no, quali e quante possono essere concesse. Anche per, poi da noi c'è anche un meccanismo ovvio, le concessioni, chi fa la prima domanda poi ha una possibilità diversa nel tempo. Sapete che sono state date con abbondanza. Noi abbiamo 7 miliardi di metri cubi d'acqua in Trentino disponibili, ne concediamo 23 miliardi di metri cubi a scopo idroelettrico. Non è una contraddizione, ovviamente, perché l'acqua, insomma, può essere sfruttata più volte, insomma, e quindi di per sé non è l'acqua a scopi irrigui che viene dispersa, insomma, è acqua che ritorna, però di sicuro in alcuni tratti questa acqua poi viene sostanzialmente a mancare. Allora io vorrei finire il mio intervento con una considerazione rispetto a questo aspetto che è abbastanza delicato, cioè quando è che possiamo valutare che una risorsa possa essere usata a scopi di sfruttamento idroelettrico. Sicuramente, torno a dire, in Trentino in questo momento ci sono più sofferenze per le grandi concessioni in alcuni casi, anche se con il rilascio del deflusso minimo vitale, insomma, molte cose sono cambiate. C'è forse più sofferenza per alcuni prelievi a scopi irrigui, perché soprattutto queste non sono le aree, ma se pensate a una Val di Non, ci sono zone di veramente assoluta sofferenza. Ci sono situazioni di parchi naturali dove ci sono corsi d'acqua senza acqua, e questa è una cosa, insomma, abbastanza forte, perché voi pensate cosa vuol dire l'immagine anche turistica del Trentino. Però io credo che sia giusto affrontare questo problema dello sfruttamento a fini idroelettrici con il giusto equilibrio. Cosa intendo dire il giusto equilibrio? Intendo dire che sprecare le possibilità di produrre energia pulita insomma non è una cosa di poco conto. Cioè, io ho visto la lettera che sindaci anche qui della zona hanno scritto rispetto a questo problema. Io ho un po' polemizzato sul fatto che non trovavo molto corretto che dei sindaci che per anni hanno protestato nei confronti dell'Enel per lo scarso rilascio ponessero subito la questione di avere maggiore acqua da sfruttare senza prima che in qualche modo fosse fatto il bilancio idrico, senza che prima fosse fatto questo riequilibrio, perché è vero che le emissioni inquinanti di CO2 a fronte di produzioni energetiche derivanti da petrolio, dal carbone, dal metano sono assolutamente infinitamente più inquinanti, più pesanti e più dannose per l'umanità che lo sfruttamento ai fini idroelettrici e che quello idroelettrico. Però, dicevo, c'è un limite anche a questo, cioè l'energia pulita sì, energia preziosissima. Mi permetto un minuto di deviazione. Io continuo a immaginarmi con un sogno, insomma, il Trentino tra 20-30 anni che si trova a essere non autosufficiente dal punto di vista energetico. Lo è già da un punto di vista elettrico, però sarebbe uno spreco usare l'energia elettrica per tutti gli usi, ma anche autosufficiente in senso generale energetico, perché magari con, come io immagino, con la produzione dell'energia idroelettrica poi usa questa energia per produrre, ricavare idrogeno e quindi per risolvere, insomma, i problemi con l'energia pulita di tutti gli usi che possono essere anche quelli della mobilità, che in questo momento sono i più inquinanti per il Trentino. Quindi io, diciamo, punto sull'idroelettrico per risolvere un problema importantissimo, insomma, quello della autosufficienza di energie pulite rinnovabili. Però io credo che questo lo dobbiamo fare con una attenzione. Ecco, prima si parlava delle aziende, eccetera. A me colpisce il fatto che i comuni della Val di Fiemme protestino per lo scarso rilascio di acque di aziende, insomma, che derivano le acque da quella valle per essere sfruttate in questa valle. Insomma, io credo che in un'ottica di riequilibrio e anche di solidarietà tra territori li dobbiamo affrontare e risolvere questi problemi, perché altrimenti generiamo, come dire, l'idea che allora uno rivendica l'acqua finché non è sua e quando è sua chiede di farne quello che vuole. Insomma, questo non sarebbe molto bello né molto eco, insomma, nei confronti della nostra comunità. Quindi io invito soltanto a fare una valutazione che tenga conto di tutti gli aspetti, tenga semplicemente conto che la risorsa acqua non è che non vada usata, ma vada usata tenendo conto dei diversi usi che se ne vanno fatti, tenendo conto della qualità che l'acqua deve garantire sia alla fauna ittica, sia per l'aspetto umano, sia per l'aspetto irriguo, però insomma cerchiamo di capire che è una risorsa importante del nostro territorio, è anche una risorsa del paesaggio e ci sono anche da salvaguardare le funzioni dell'ecosistema. Grazie comunque a voi.
Grazie a Roberto Pinter. Ultimo intervento, il direttore del Parco Panevegio Palle di San Martino, Ettore Sartori, sugli strumenti di tutela relativa all'ecosistema acqua nel parco.
Intanto buonasera a tutti e soprattutto è sempre difficile essere l'ultimo relatore, perché è stato calcolato che l'attenzione media è circa di mezz'ora, tre quarti d'ora, qui abbiamo superato l'ora e mezza e quindi credo che veramente l'uditorio è abbastanza stanco. D'altro canto non riesco a fare culti di teatro e quindi cercherò di essere il più simpatico possibile in modo da non tediarvi, e dall'altra parte anche di aiutarmi con un PowerPoint per cui catturare un po' l'attenzione vostra. Prima di iniziare appunto la mia relazione, volevo raccontarvi il mio rapporto con l'acqua, no? Perché abbiamo sentito una dotta lezione di economia aziendale, industriale, la puntuale relazione di Pinter. Però ognuno di noi ha un rapporto particolare con l'acqua, come con qualsiasi altro elemento che lo circonda. Allora, io sono un po' un dottor Jekyll, Mr. Hyde. Per 5 giorni sono qui in Primiero, dove l'abbondanza di acqua è notoria, soprattutto anche d'estate, lo sappiamo benissimo, verso il pomeriggio può anche piovere. E poi 2 giorni a settimana vado nel mio maso, nel Basso Sarca, dove, pur essendo collegato con un acquedotto comunale, pur pagando il canone fisso dell'acqua, per mesi e mesi e mesi io non ho acqua, proprio non riesco ormai, questa è una posizione kafkiana da parte del comune, non riesco a avere acqua. E quando si lavora in agricoltura si sa che una doccia d'agosto o di luglio è veramente di tocca sana. E allora ho imparato ad avere un rapporto con l'acqua di risparmio dell'acqua. L'acqua la porto su con delle taniche dalla fontana più vicina, che è a circa 2 chilometri di distanza. Riscaldo le taniche d'acqua e mi faccio una doccia come si faceva una volta nel 700 o nel 600 o addirittura nei tempi romani. E per mangiare devo stare attento a non consumare troppa acqua, perché dopo non ho l'acqua per lavare i piatti. Ecco, chiuso la parentesi, per cui l'acqua ognuno di noi la vede in maniera diversa. Chi è sempre stato nell'abbondanza non si rende conto, quando parliamo per esempio dei paesi in via di sviluppo che hanno un consumo d'acqua di 8 litri a testa, noi ne abbiamo 150, 250, gli americani mi sembra che superino anche i 300. E, ecco, io credo che come in tutte le cose della natura bisogna sapersi rapportare nei confronti dell'acqua in maniera onesta, no? Perché è evidente che è molto semplice fare dei calcoli economici, litro secondo, kilowattora, però quello che diceva anche Roberto Pinter, il paesaggio, il turismo, l'acqua fa parte di tutte queste componenti economico-sociali che vanno tenute conto. Ma ecco, quest'anno poi sappiamo tutti che, a parte la nevicata di 2 giorni fa, il problema era la neve, non arrivava la neve, e anche girando e rigirando questi globi di vetro la neve non veniva giù, ma venivano solo imprecazioni dei vari delle varie persone che erano, diciamo, coinvolte con l'aspetto della neve. Parliamo del parco. Noi da sempre abbiamo messo nelle nostre presentazioni l'acqua in testa a tutto. Infatti il parco l'abbiamo definito un mondo di acque, rocce, foreste e storia. E anche così, per ricordarci, fare un po' di ripasso, che non va mai male, all'interno del parco noi abbiamo i ghiacciai, le sorgenti, i torrenti, i laghi, le torbiere, posizionate in vari posti del parco, e sono un elemento fondante e importante e soprattutto caratterizzante del parco. A volte sì, un torrente che scorre così è molto bello, la torbiera la capiamo un po' meno, ma per far spiegare questo agli abitanti del posto, ma anche ai turisti, ma anche alle scuole, i nostri centri visitatori sono stati tematizzati anche, e quello di Villa Vespri in particolare, sull'acqua. L'acqua scorre attraverso la villa, simulando un torrente dove ci sono le trote, dove c'è il gambero d'acqua dolce, dove c'è tutti gli anfibi, la sorgente, eccetera eccetera, e c'è anche un piccolo laboratorio dove le scuole possono imparare a riconoscere i vari animali e le varie piante legate all'acqua. Faccio un piccolo inciso sugli anfibi. Gli anfibi sono l'elemento, un bioindicatore importantissimo della presenza di acqua pulita, di acqua che permane nel terreno. Io ogni volta in primavera che passo dove c'era il paulone, no? Dove ci si fermava a pigliare il panino con la mortadella, nel momento di migrazione dei rospi c'è una ecatombe di questi poveri animali, no? Cioè, lì basterebbe probabilmente, qui sto guardando Walter Bonan perché è fuori competenza della provincia di Trento, dei sottopassi affinché questi animali non vengano schiacciati miseramente dalle macchine in corsa. Il ghiacciaio, elemento così eterno che sempre viene riportato come l'emblema della cassa di risparmio dell'acqua dell'uomo. Noi ne abbiamo 2 all'interno del parco: quello del Travignolo, che ormai non può essere più chiamato ghiacciaio perché diciamo, con l'aumento delle temperature ormai è un accumulo di neve più che un ghiacciaio, e gli effetti si sono subito visti. Quando ci sono precipitazioni notevoli, le colate di materiale sciolto si sono riversate a Pian della Vezzana in più occasioni. Il ghiacciaio invece della Fradusta, quello ancora resiste, però dalle misurazioni che il parco insieme alla SAT e l'ufficio glaciologico della SAT conducono, negli ultimi 10 anni più di 30 metri di ritiro. Anche questo dovrebbe far pensare, la qualità delle acque, dei torrenti anche. Le torbiere, qui il prato di Villa Vesper, devo dire con favore ho visto che a volte anche si può tornare su decisioni che si erano prese, che sembravano irreversibili, che invece si torna indietro. Il prato di Villa Vesper è uno aspetto paesaggistico della Val Canali, una delle più belle valli dolomitico-alpine senz'altro al posto del campo di golf rimarrà in questa forma, fruibile a tutti, e sarà da un punto di vista naturalistico importantissima, perché sia prima che dopo la Little Western la presenza del gambero d'acqua dolce è uno degli ultimi siti dove questo animale, anch'esso un bioindicatore dell'acqua importantissimo, ancora riesce a vivere e riprodursi. Il laghetto Vesper, anche qui con la CSM stiamo raggiungendo un accordo affinché per tutto l'anno venga rilasciata la concessione d'acqua all'interno del laghetto, in modo che da un punto di vista paesaggistico questo sia la cartolina d'entrata turistica nel vero senso della parola della Val Canali. L'acqua sotto forma di galaverna, di nebbia. E concludevo stamattina, ho visto il sito, molto bello devo dire, di Giovanni Allevi. Giovanni Allevi, i critici di musica dicono è il Mozart del 2000. Tra l'altro sarà ad agosto da noi per i Suoni delle Dolomiti alle Carigole. E ho letto un messaggio che un suo ammiratore dopo un concerto ha lasciato sul libro del concerto suo. Hai danzato fluido come l'acqua, guizzante come un cervo, quindi questa cosa di abbinamento dal punto di vista del nostro parto, l'acqua e il cervo, tenace come una tigre, sulle note del tuo fantastico sogno ci hai trasportati. Ecco, questo ascoltatore del concerto di Giovanni Allevi, questo musicista che ricorda tutte le notti dei suoi concerti a memoria e prima del concerto le suona virtualmente nell'aria e non sulla tastiera, dopo lui stesso scrive così sull'acqua, le mani e la tastiera, e concludo con questo evidentemente. L'acqua calma e limpida riesce nella sua quiete a raggiungere i più remoti spazi, con indifferenza sovrumana conquista qualunque angolo totalmente, senza alcun gesto violento, senza intenzione, così semplicemente tutto può sommergere e coinvolgere nel suo naturale silenzio. Ciò che da lei è conquistato per nulla soffre del suo limpido abbraccio, anzi quasi conserva nel cristallino nettore, guadagna in trasparenza e in leggerezza. L'acqua calma, fatta di umili goccioline, riposa in oceani di grandezza. Noi dobbiamo trasformare le nostre mani, avambracci e dita in acqua. E questo è un grande artista che si rapporta con l'acqua, quindi. Ma fino dall'antichità l'acqua ha anche uno scopo terapeutico, non dimentichiamocelo. L'acqua è vita, come sappiamo tutti ormai, questo è un concetto quasi da spot pubblicitario, ma l'acqua anche fa bene per tante malattie. L'abate Kneipp ci ha insegnato quali sono i rimedi dell'acqua, e dovremo anche questi riscoprirli un po' alla volta. E mentre c'è il riscaldamento globale del nostro pianeta, qui è una vignetta americana ma la possiamo trasportare anche al nostro panorama nazionale, noi parliamo di Vallettopoli. Grazie.
L'applauso va a tutti i relatori che ci hanno fatto vedere l'acqua da diversi punti di vista. E discussione pubblica, quindi la possibilità di intervenire su tutti gli argomenti che sono stati trattati dai relatori, e se prima c'è qualche relatore che vuole puntualizzare qualcosa c'è anche la possibilità. Quindi pregherei di dare il microfono. a chi volesse intervenire. Questo è il classico momento in cui aspettiamo qualche istante. Dice il consigliere Pin perché ghiaccio non ce n'è più e quindi... Ecco, abbiamo già l'intervento.
Sì. Dunque io ho apprezzato molto la prospettiva illustrata dal consulente di ACSM Turra in questa nuova campagna di comunicazione verso l'esterno, ma anche revisione dei meccanismi decisionali all'interno dell'azienda che lui rappresenta, ma che rappresenta noi in quanto cittadini dei comuni fondatori e soci di questa società. Ecco, quindi io sono molto soddisfatto di questa nuova onda, diciamo così, che sta prendendo l'azienda municipalizzata verso gli altri portatori di interesse, verso la comunità su cui insiste. Però ho maggiori timori invece sul fatto che questi principi e questi atteggiamenti funzionino all'interno, cioè che la struttura attuale del mercato, della rappresentanza, dello statuto, eccetera, dell'azienda che fa tutto sommato i nostri interessi, sia orientata nel modo in cui vorrebbe rappresentarsi.
E prevediamo subito una risposta che credo sia più funzionale. Sì. Pochi minuti ovviamente.
Rispondo necessariamente in termini teorici a questa domanda, no? Perché il modello che stiamo adottando è un modello che implica necessariamente l'esigenza di un atteggiamento proattivo verso la comunicazione, cioè quando l'azienda decide, come ha deciso, di intavolare un meccanismo di ascolto con i suoi portatori di interesse, meccanismo di ascolto che non deve essere una tantum, ma che dovrà essere replicato annualmente, no? La redazione di un bilancio sociale di fatto poi segue lo stesso iter della redazione del bilancio civilistico sostanzialmente. Quindi vuol dire che si è esposta, e lo sta dichiarando adesso, l'ha dichiarato altre volte, si è esposta a modificare in qualche modo certe prassi comunicative, ha deciso di accettare una sfida, non c'è ombra di dubbio su questo. Ora resta il fatto che la decisione sul cosa decidere di comunicare è comunque una decisione dal punto di vista aziendalistico strategica, quindi è pur vero che vengono ascoltati i soggetti, è pur vero che si intende dare ragione a questi soggetti relativamente alle loro aspettative, relativamente alle loro domande, e alcune sono quelle che vi ho mostrato prima, così come sono emerse dai lavori di gruppo. È altrettanto vero che esiste una proprietà, che esistono dei soci, che sono i comuni, e sono loro di fatto poi che dovranno decidere, non siamo sicuramente noi consulenti o ricercatori che andremo a decidere questa cosa qua. Noi proponiamo un modello. Io ritengo, dall'esperienza condotta finora in ACSM e dalle esperienze che abbiamo condotto in altri posti, che questo approccio sia davvero in grado di modificare, di cambiare le modalità di comunicazione. Proprio perché si passa da un'idea di informazione, cioè io azienda dico delle cose, le dico quando voglio, come voglio o come mi sembra meglio, ad un'idea di ascolto. Comunicare bisogna sempre essere in due o in dieci, insomma. Ci deve essere sempre il feedback in qualche modo. In ogni caso penso che il giudizio sulla qualità di quello che viene fatto è un giudizio che sarà
sistema cittadinato, saranno i portatori di interesse. Avere messo insieme un meccanismo di comunicazione di questo tipo vuol dire che la seconda volta, la seconda revisione di queste modalità, il secondo anno in cui verranno fatte queste cose, si chiederà semplicemente ai soggetti informati se sono contenti di quello che hanno saputo e se questo gli ha permesso in qualche modo di intervenire meglio in alcuni processi decisionali. Ricordiamoci, tanto per essere chiari ed espliciti, che la partecipazione non è propriamente un bene in sé, può essere utilissima in alcune condizioni, in alcune altre può anche non esserlo. Comunque sarà sicuramente la collettività a decidere se questa azione è andata bene. Se tutto funziona come speriamo, se qualcosa non funzionerà, sarà semplicemente l'occasione per migliorare nella comunicazione che verrà fatta l'anno dopo. Questo meccanismo di apertura, di ascolto, deve essere continuativo.
Bene, la domanda era di Daniele Gubert, consigliere comunale Tonadico. Lo dico perché siamo in diretta anche su Radio Primiero, quindi chi interviene chiederei se si può presentare. Volevo lanciare una piccola provocazione, se è possibile, chiamando in causa magari anche Walter Bonanno. Abbiamo parlato di ACSM e di SPA. Nel documento sul quale state raccogliendo le firme troviamo scritto: un governo pubblico dell'acqua sarà possibile solo quando i soggetti gestori torneranno a essere enti di diritto pubblico, e una SPA anche quando il 100% delle azioni in mano ai comuni sarà sempre un ente di diritto privato. Vogliamo dire qualcosa su questo? Mi sembra abbastanza importante. Magari partiamo da Bonan e poi sentiamo.
Sì, perché questo è un ibrido inventato in modo strumentale per di fatto rimanere all'interno di un meccanismo di sostanziale privatizzazione, nel senso che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già condannato in molte sentenze, che faranno quindi testo giuridico anche in prospettiva, che gli affidamenti diretti senza gara a società per azioni o SRL, pur interamente pubbliche, fatte da alcuni comuni italiani, vengono considerate difformi rispetto al Trattato dell'Unione Europea sulla libera concorrenza, il che vuol dire che esporrà questa situazione a una potenzialità di libera concorrenza e quindi di competitività anche con imprese multinazionali estere, che potranno di fatto rivendicare questa possibilità di rispetto di questi trattati europei. Quindi siamo di fronte a un ibrido, in questo senso un ibrido pericoloso da un punto di vista di definizione societaria di affidamento in house, e quindi da questo punto di vista la nostra proposta di legge rivendica un'assegnazione ad un'azienda che sia realmente finalizzata e soggetta a un soggetto pubblico senza questa dimensione di ambiguità di fondo.
Ecco, risponde Bruno Turra su questo, anche se poi anche il consigliere Pinter ha chiesto di intervenire.
Sì, sì, la mia non è propriamente una risposta di merito. Devo dire che quando nel gruppo dell'Università di Padova abbiamo avuto modo di capire come è organizzata ACSM, una SPA fatta fuori dal pubblico, la cosa ha suscitato una grande curiosità. È vero quello che dice Bonan, a quello che ne so io, ha suscitato una grande curiosità perché rappresenta sicuramente una grossa sfida. A mio modo di vedere, il fatto che sia organizzata come SPA, e parlo esclusivamente delle cose che ho detto prima, dal punto di vista di quella che si chiama adesso la governance, no, la corporate governance, cioè come si governa un'impresa, una rete di imprese, è qualcosa che può essere particolarmente interessante perché permette un governo molto semplice, una società per azioni molto più semplice di altri, e una presa di decisione molto difficile. Capisco che questo è molto, molto rapida, molto più veloce rispetto ad altri tipi di organizzazione. Naturalmente questo poi impatta anche con i tempi propri della decisione amministrativo-politica, perché sono circa ci sono i comuni. Questo rappresenta sicuramente una sfida importante.
Io volevo solo ricordare che il problema è aperto, Trentino, come peraltro il resto d'Italia, ma perché la normativa, ora a livello europeo per fortuna non c'è nessun obbligo di come dire, mettere in gara le concessioni per quanto riguarda la gestione dell'acqua, ed è possibile quindi risolvere anche con delle gestioni dirette o in-house. In particolare anche il governo nazionale ha fatto marcia indietro rispetto alla precedente legislatura, l'ultima anche modifica del decreto Lanzillotta eccetera, di fatto permette insomma di assicurare, non è obbligatorio ovviamente, potrebbe comunque essere facoltà del comune quello anche di assegnare la concessione o con diverse forme, però sicuramente non è più obbligatorio la messa in gara, perché può essere garantita anche la gestione diretta. In particolare in provincia di Trento noi abbiamo una situazione che per 200 circa, adesso non ho il dato esatto ma tanto per dare le proporzioni, per circa 200 comuni abbiamo la gestione diretta in larga parte in economia o con proprie aziende che sono a tutti gli effetti non SPA. Abbiamo la situazione di 20-30 comuni che invece sono, nel tempo hanno assegnato, poi bisogna vedere in che modo lo hanno assegnato, ma hanno dato alle aziende, sebbene ad esse stesse controllate, però società che non rientrano in questo concetto del cosiddetto in-house, cioè della completa gestione e controllo da parte dell'ente pubblico. La legge di riforma istituzionale del Trentino ha previsto che per alcuni servizi ci siano i cosiddetti bacini di gestione, ambiti ottimali, quei famosi atto della legge Galli che da noi non sono stati mai peraltro applicati. In questo momento manca il regolamento che dice che per l'acqua vanno definiti questi bacini e questi ambiti, quindi gli ambiti non ci sono, il regolamento non c'è, questa dilazione nel tempo è proprio data anche da questa complessità del problema di risolvere, cioè di quelle gestioni che sono date a società, sebbene società interamente pubbliche, a parte la Trentino Servizi che ha una partecipazione a sua volta dell'azienda di Brescia e l'azienda di Brescia a sua volta ha una partecipazione privata, insomma, quindi c'è una situazione più ibrida, e stanno cercando una soluzione per risolvere la cosa. Dico solo il mio personale parere che la cosa migliore sarebbe senz'altro distinguere la gestione della risorsa idrica dalle altre risorse energetiche, gas eccetera, e quindi in quel caso riportarla ad una gestione completamente in house, completamente garantita dal pubblico.
C'è qualche relatore su questo tema che intende intervenire? Chiedo fra il pubblico, abbiamo superato le 10:30, però se ci fosse qualche domanda, chiedo a Flavio Tauter, è possibile ancora? E se no, mi facevano cenno, l'associazione Manda Coru ha preparato un ristoro in qui in fondo alla sala, quindi sarà possibile fermarsi ancora un attimo. Ecco, presidente, direttore del parco.
No, nell'enfasi di prima mi sono dimenticato due cose importanti, credo. Diciamo, il Trentino ogni 20 anni c'è un anno sabbatico di riforme, quasi, se si può chiamare, quindi 67, 87, 2007, no? Siamo in una fase di un po', chiamiamolo ingorgo, diciamo, di riforme istituzionali, e però la partecipazione che è stata più volte evocata è importantissima, io credo. Il parco in questo momento è in fase di revisione del proprio piano e ha proprio nella sua filosofia di rinnovazione anche proprio un momento di partecipazione, l'abbiamo chiamato Partecipiamo, no, piano, anzi, e ecco, vista l'occasione ci sono dei tavoli a cui ci si può iscrivere, e quindi questo fa parte appunto eventi dove c'è partecipazione, dove c'è coinvolgimento dal basso, evidentemente c'è più democrazia, no? Lo si è visto anche proprio recentemente, sempre nell'ambito della vicenda energetica dell'acqua, come a Predazzo con un referendum si sono capovolte le decisioni del Consiglio Comunale appunto, quindi, e questo non è un esempio singolo, no? Abbiamo visto anche in altri settori, in Alto Adige, dove in Val Martello hanno con un referendum azzerato un impianto sciistico, in Val Gardena i campionati mondiali, eccetera eccetera, no? Quindi questo credo che sia un aspetto molto salutare e molto da apprezzare, e le persone che, diciamo, sono disposte a non guardare la televisione, venire qua e dibattere, credo che fanno un servizio anche a coloro che sono davanti alla televisione, che sono al bar, eccetera eccetera.
Grazie al direttore Sartori. C'è una domanda? Il microfono, c'è ancora una domanda? E poi vorrebbe dire un'altra cosa Bruno Tour.
Sono Serafel, il direttore del CFP ENAIP. La mia non era una domanda, ma era così, una piccola aggiunta. Si è parlato di tante cose, ma anche di cultura, di conoscenza. Beh, credo che uno dei compiti della scuola sia quella di seminare nella testa dei nostri giovani oggi, che saranno poi grandi domani, conoscenze non solo del territorio, ma i ragionamenti che questa sera sono stati fatti credo che non siano proprio così né ovvi né comuni. Allora, non tanto come esercizio didattico, ma come uno dei sentirlo nella scuola come un compito. Se ne parlava in uno degli incontri che ricordava prima Tour, ecco, e sembrava che fosse interessante pensarci in maniera così, in maniera un po' particolare. Ecco. Quindi ricordiamocelo. Grazie.
Grazie.
Quindi, sì, solo una rapida aggiunta, no? In verità i processi a cui facciamo riferimento, cioè quello di ascolto, rincontrazione e comunicazione, naturalmente prescindono da qualsiasi tipo di assetto societario, che sia una SPA o sia qualcos'altro, poco interessa, che sia un ente pubblico o un ente privato, poco interessa. Anzi, direi che a maggior ragione sono importanti proprio perché giocano su un bene scarso per eccellenza, e questo bene scarso per eccellenza è attualmente la legittimità. Tutte le organizzazioni, le imprese, sono a caccia di un bene scarso che si chiama legittimità. Allora, intavolare un discorso di rendicontazione sociale serve anche a ricostruire la legittimità di un'impresa, di un'organizzazione, più o meno di quello che succede nel mondo della politica. Questa cosa sta diventando sempre più importante. Se è così, la partecipazione assume un significato ben preciso, e ricollegandomi a quanto diceva prima il direttore, è una partecipazione che è tesa a minimizzare dopo i problemi e gli intoppi che ci possono essere nel processo decisionale. In verità possiamo dire partecipare è democratico, è bello, ma se non porta a nessun risultato forse possiamo impiegare il tempo anche in modo diverso, no? Probabilmente non a fare le cose che diceva lei, insomma, dobbiamo inventarci molte cose per impiegare il tempo. Partecipiamo perché probabilmente questo è utile per ottenere dei processi decisionali migliori, per ottenere delle decisioni migliori, partecipate ma migliori, che vanno a vantaggio di tutti.
Grazie a Turra. Se non ci sono interventi andiamo a chiudere. E ringrazio il pubblico, ringrazio i relatori per i contenuti che sono emersi in questo giro di tavolo. Ricordo che domani ci sono altri due tavoli, il primo alle 17, il secondo alle 21, e niente, vi saluto di nuovo e ci vediamo domani. Buonasera.